Abbiamo visto il Rosmini storico, abbiamo detto della categoria filosofico-politica del Risorgimento e quindi di un rinnovamento, di una rinascita, di un risorgimento spirituale. E abbiamo detto della rinascita anche politica e della riscoperta del Rosmini politico. Ora, con il conforto di questi studiosi che rivalutano e insistono appunto sul valore delle opere e delle dottrine rosminiane, entriamo nel merito di alcune tematiche. Questo primo argomento di questa lezione riguarda il rapporto che Rosmini instaura, il legame, il filo che corre tra l'animo umano e la politica. Abbiamo già visto come Rosmini critichi gli studiosi di filosofia della politica per la loro astrattezza, cioè per il fatto che assumono il cittadino come destinatario dell'attività politica e limitino il cittadino a un aspetto esteriore. Abbiamo detto che al contrario, il perno attorno al quale ruota la dottrina rosminiana invece è la persona. Non più solo un cittadino, ma la persona nella società civile. E qui vediamo come questa persona viene considerata da Rosmini proprio nel suo aspetto di interiorità, quindi in una esigenza intima, profonda, che la persona vive nella dimensione della relazione sociale e politica, cioè nella pluralità, nella collettività, nella comunità politica, appunto. Partiamo un po' da un atteggiamento, da un'esperienza del giovane Rosmini, di questo nostro autore che noi abbiamo visto interessarsi, prestare una grande attenzione per l'aspetto politico, per questo segmento del reale, per questa parte della realtà. Ecco, Rosmini già da giovanissimo si interessa, come abbiamo già rilevato, delle vicissitudini politiche, per esempio dei moti del 1820-1821. La biografia rosminiana ci dimostra appunto quanto fosse veramente partecipe di questo aspetto politico Rosmini, tanto che sappiamo che in giovane età, tra il 22 e il 26 e poi il 26 e il 28, Rosmini si dedica a redigere appunti, a scrivere sue riflessioni proprio in ordine a questi temi e proprio avendo davanti agli occhi quel dato storico, epocale, così grandioso, appunto, diciamo, che è stata la Rivoluzione francese. Sappiamo anche, la biografia ci racconta, che questa estrema attenzione, questa preoccupazione, questa partecipazione del giovane Rosmini viene in qualche modo interrotta. Accade infatti che Rosmini abbandona gli studi politici, come sappiamo, per approfondire i presupposti filosofici di una dottrina politica, e quindi accade proprio che Rosmini abbandona il campo della filosofia della politica, studia di metafisica, studia le dottrine gnoseologiche, parte proprio dalla dottrina dell'origine delle idee con il nuovo saggio, che è del 1830. E poi dopo, soltanto dopo avere ben radicato il proprio sistema filosofico e con tutti quegli approfondimenti che noi conosciamo delle varie parti della enciclopedia rosminiana, quindi nelle diverse opere, soltanto dopo, ecco, nel 38 torna in età più matura a scrivere e a pubblicare La filosofia della politica. Quindi noi vediamo un Rosmini molto sensibile, molto convinto di questa importanza della vita politica per la vita della persona. Cioè Rosmini si attesta su questa posizione. La vita politica non è assolutamente indifferente per la persona. Non possiamo immaginare una realizzazione della persona se non dentro la compagine della società civile. La persona si avvincola, scrive Rosmini, alle cose mediante il vincolo della proprietà, la persona si relaziona agli altri mediante il vincolo sociale e quindi si associa. Questa è l'origine, della, comunità politica, secondo Rosmini. Vi è quindi un legame tra la possibilità di realizzarsi, della persona e la dimensione politica. Da qui ne consegue, diciamo, il peso e la gravità della questione politica. Cioè, se è vero che la vita politica è condizionamento, crea le condizioni e l'ambiente, diciamo, per la realizzazione della persona, allora sarà di massima importanza che questa politica sia ben diretta. Diventerà una direzione politica che ha una ricaduta inevitabile sul popolo, ma su ciascuno personalmente. Individualmente. Questa è un po' anche la percezione, penso comune, la percezione diffusa, l'esperienza dei nostri giorni, l'esperienza di sempre, per cui a un certo punto il cittadino, la persona si misura con la realtà politica e misura eventualmente anche delle difficoltà. E ci si rende conto che queste condizioni della vita politica più o meno favorevoli determinano anche, condizionano anche in qualche modo la vita personale, i progetti, i disegni che ciascuno può tracciare sulla propria vita personale. E allo stesso tempo si vede come proprio nel vincolo e nella unificazione della società, quindi nelle relazioni che noi instauriamo nell'ambito della società, lì si realizza anche la nostra personalità. Quindi questa sensibilità per la politica è un aspetto fondamentale della persona umana, ci insegna Rosmini e ripeto è anche esperienza, percezione comune questa. Da questo punto di vista nasce da parte del soggetto da parte di ciascuno un diritto di attendersi e di esigere dalla politica che questa faccia la sua parte, che la politica svolga il suo mestiere, che la politica offra quelle condizioni favorevoli per la promozione della persona. E quindi c'è una richiesta di responsabilità verso il mondo politico, soprattutto una richiesta di verifica dell'impegno politico. Questa sensibilità, queste percezioni, queste esperienze vengono assunte, dicevamo, dal nostro autore, vengono assunte e possono essere spiegate ancora meglio attraverso il ricorso alle categorie filosofiche, categorie rosminiane nel nostro caso. Quindi questa dimensione di vita politica che crea un'attesa, che crea un vincolo tra più parti, tra più soggetti e che crea anche un condizionamento in qualche modo, non è sufficientemente chiaro, non è così ben intellegibile come risulta invece utilizzando categorie filosofiche, categorie del discorso rosminiano, della filosofia della politica. Ora facciamo un percorso di sintesi per arrivare a questa categoria di fondo della filosofia della politica rosminiana. Rosmini, diciamo così, si interroga, parte domandandosi quali sono i fini della vita politica, cioè cosa ci possiamo attendere dalla vita politica, che cosa anche possiamo esigere. Si domanda Rosmini perché nasce una società civile, perché sempre nasce nella storia, perché questo è un dato reale, è un dato di fatto, questa aggregazione. Qual è il fine? Questo è l'interrogativo rosminiano. Ora Rosmini dice, riconosce che ci sono alcune attività politiche che noi vediamo appunto dispiegate, vediamo in essere, come per esempio il fatto che la comunità politica garantisca dei mezzi di reddito, dei mezzi di sussistenza. Normalmente l'organizzazione sociale consente quella specializzazione, quella suddivisione di compiti e che hanno poi come risultato appunto il reddito di sussistenza. Un'altra attività politica che tradizionalmente si attribuisce allo Stato liberale, per esempio, è la difesa dei confini. Ecco, lo Stato sempre si impegna per garantire la sicurezza all'interno del territorio nazionale, quindi dispone di forze armate e di tutto quanto necessario per questa attività. Un'altra attività che viene svolta, diciamo, a favore dei cittadini è per esempio, potremmo dire, la istruzione pubblica. Cioè, fin dall'antica Grecia, noi sappiamo, lo Stato si fa carico di trasmettere la cultura di un popolo attraverso l'insegnamento e attraverso l'istruzione istruzione pubblica e gratuita, ecco, ai nostri giorni anche per tutti. Quindi lo Stato, la comunità politica, svolge una determinata attività, che sono attività importanti, dice Rosmini. Ma questi obiettivi non sono ancora il fine principale, cioè ancora noi non stiamo parlando e non stiamo toccando il fine ultimo della politica. Rosmini chiama questi dei fini prossimi, cioè dei fini più vicini. Quale è invece il fine ultimo, il fine massimo, la ragione ultima della politica? E qual è quindi anche il criterio fondamentale e la misura della legittimità di un sistema politico? Qual è il fondamento della costituirsi di uno Stato, di un governo? Ebbene, Rosmini lo ricerca, vuole cavare, come dice lui, cioè lo vuole estrarre dalla natura della persona umana. Il fine ultimo della politica, scrive Rosmini, non si trova fuori, all'esterno della persona umana, ma si trova nella natura e nell'interiorità dell'uomo. Il fine ultimo, ecco, Rosmini lo chiama l'appagamento. L'appagamento personale è indicato da Rosmini come fine remoto. Rispetto a questo fine remoto, a questa ragione fondamentale che legittima, muove e spiega l'attività politica, rispetto a questa, i fini prossimi stanno in rapporto di mezzi a fini. Cioè, secondo Rosmini, una volta focalizzato qual è la ragione ultima, il fine dell'appagamento, fine remoto, noi facilmente anche intendiamo come quei fini prossimi stiano in ragione di mezzi rispetto al fine ultimo. Ecco, qui la dottrina rosminiana intreccia veramente l'interiorità dell'animo umano, le istanze tipiche della persona con l'attività politica. Quindi in un solo colpo Rosmini scardina tutti quei sistemi politici che, primo, si fondano solo sull'esteriorità e sulla materialità. Secondo, tutti quei sistemi politici che inseguono, diciamo, un'illusione di una felicità collettiva. Terzo, dimensiona i fini prossimi rispetto ai fini, al fine remoto e quindi dimensiona come mezzi quelli che sono ordinariamente le attività politiche, le attività economiche, le attività finanziarie, le attività della legislazione penale, le attività dell'informazione, Rosmini cita i giornali, per esempio, le attività dell'urbanistica, potremmo pensare, dei trasporti, le attività di gestione delle entrate pubbliche, attività militari. Ecco, tutta questa serie di fini sono fini prossimi, che non esauriscono però e che non conseguono il risultato vero della vita politica. Il risultato vero della vita politica va ricercata nella persona, scrive Rosmini, e nella persona che consegue un appagamento. Dicevo quindi che c'è un legame e c'è un filo che lega l'animo umano e la politica. Qui Rosmini spiega anche, faccio sempre sintesi, naturalmente, di alcuni aspetti, mi limito a semplici cenni. Rosmini imposta la sua dottrina politica con molta chiarezza, facendo una distinzione quindi fra le scienze politiche speciali e la filosofia della politica, quella sapienza del politico. Le prime si occupano dei fini prossimi, la scienza dell'economia e delle finanze pubbliche è una scienza speciale che si occupa di questi beni speciali. La scienza della legislazione criminale si occupa di questo oggetto speciale e via discorrendo. Ora, questi beni particolari valgono, dice Rosmini, come altrettanti mezzi, ecco, lo ripetiamo, rispetto all'oggetto della vera sapienza politica, cioè l'appagamento. Quindi esiste una scienza, una sapienza, che è la filosofia della politica. Non si inganni, dice Rosmini, il politico che nel semplice fare, nel semplice operare, nel semplice intervenire, nell'efficienza o comunque nella cura di questi mezzi si esaurisca l'attività del politico. La vera sapienza politica è nell'intrecciare, nel ponderare, nel considerare le reazioni, gli effetti di questi beni, che sono mezzi, che sono fini prossimi, in vista del fine ultimo. Ecco perché Rosmini critica le concezioni unilaterali della politica, che già a suoi tempi alcuni teorici andavano affermando. Critica la proposta dei politici moralisti, che vogliono semplicemente privilegiare l'opinione pubblica come fondamento e principio dinamico del governo, critica gli economisti. E qui quanto ci sarebbe da dire sul rapporto politica-economia anche ai nostri giorni, un rapporto che è stato invertito indebitamente. Critica i politici economisti che esclusivamente sottolineano l'importanza dei beni esterni, che concentrano tutta la loro attenzione sulla produzione di ricchezze, sulle industrie. Critica i politici in senso stretto che si limitano a interessarsi di istituzioni, macchine governative, ingranaggi amministrativi e loro organizzazione. Ecco, Rosmini ha una visione più completa e più ampia dell'attività politica. Ripeto, parla di una sapienza, di una filosofia della politica, che che sappia far concorrere tutti questi mezzi in vista del fine ultimo. La ricerca del fine ultimo, la ricerca della ragione ultima, come sappiamo, è ufficio della filosofia. In questo caso, la ricerca della ragione ultima, che abbiamo detto è vista nella categoria dell'appagamento, è l'ufficio della filosofia della politica. Questo è il quadro entro il quale si muove l'autore, che è un quadro che ha un suo spessore indubitabile, cioè lo spessore per cui si richiama anche il pensare nella politica. E si afferma la necessità di questa dimensione della riflessione, praticamente del considerare, diciamo, dei valori, degli ideali nella vita politica. Questo pensare la politica, questo studiare anche in filosofia e quindi, dedicandosi alla filosofia della politica, è stato ripreso da è stato valorizzato nella filosofia della politica rosminiana da parte di alcuni studiosi e che quindi hanno riconosciuto come intramontabile un po' questo contributo rosminiano. In particolare Sergio Cotta, nella sua introduzione alla filosofia della politica, edita da Rusconi, in prima edizione nell'85, insiste su questo, insiste molto su questo, perché rileva un salto di qualità, diciamo. In conclusione, abbiamo visto come l'esperienza della vita sociale, della vita civile tocchi ciascuno. Abbiamo visto come la sensibilità rosminiana fosse in massima allerta su questi temi e abbiamo visto come questa vita politica lega e condiziona anche in un certo modo la persona alla sua realizzazione. Questo l'abbiamo tradotto con la categoria dell'appagamento, la categoria rosminiana dell'appagamento. Abbiamo detto che questa è considerata da Rosmini appunto come il fine supremo, il fine ultimo e la ragione ultima della politica, rispetto al quale stanno in ragione di mezzi gli altri fini che sono fini prossimi. Questo appagamento, dicevo, si radica nella persona e leggo alcune citazioni per una migliore definizione dello stesso che poi riprenderemo successivamente. Scrive Rosmini, per spiegare un po' più da vicino cosa è questo appagamento. L'appagamento è una interiore tranquillità dell'animo che giudica il star bene e si chiama soddisfatto e contento del proprio stato. Riassumiamo il mirabile lavorio onde lo spirito umano travaglia e compone a se stesso l'appagamento dell'animo. Primo, ciò che mette l'appagamento suo atto ultimo si è un giudizio volontario, col quale l'uomo si chiama interiormente soddisfatto e contento. Questo atto è supremo, giudica tutti gli altri, dà sentenza finale di tutto ciò che passa in noi di bene e di male. Immediatamente sotto di quest'atto intellettivo, secondo, trovasi la soddisfazione dei nostri desideri, che è l'oggetto, ossia la materia immediata di questo supremo giudizio. In altri termini, l'appagamento è un atto personale, scrive Rosmini. Lo stato piacevole appartiene alla natura, appartiene alla sensibilità, semplicemente. Ma l'appagamento, invece, è proprio della persona, perché la persona, una volta che abbia conseguito la soddisfazione dei propri desideri, esprime un giudizio. Di trovarsi soddisfatto e contento, e quindi questo giudizio interiore dà lo stato, la condizione dell'appagamento. Qui c'è tutto un richiamo quindi alla concezione del bene eudemonologico, quindi anche dello stato appunto eudemonologico dell'appagamento e della virtù, la quale è in ultima analisi la condizione alla quale l'uomo tende per ragione, dice Rosmini, per natura e per necessità. Questa condizione dell'appagamento a cui l'uomo anela è quella che deve essere favorita dalla vita politica. Chiudo con questa ultima citazione. Se è vero che l'appagamento dell'animo umano non è opera affidata ai governi, spetta comunque alla saggezza dei governanti non ostacolare e anzi favorire il cammino di ogni persona verso tale appagamento. Conviene che ogni sociale amministrazione attentamente rifletta che la felicità individuale non è già propriamente l'opera sua, ma ella è e non può essere altro che l'opera degli stessi individui. Il governo non può che proteggerla, questa grande opera. Egli può e deve difendere quel libero travaglio che ciascun membro della società pone continuamente per riuscire a un tanto fine. Può e anche deve rimuovere alcuni ostacoli, somministrare alcuni pochi aiuti ad essi individui. Ma dopo di ciò, il governo non può nulla fatto di più. La sua azione deve principalmente essere negativa. Il suo contegno verso i soci, deve essere oltremodo cauto e riservato, più vigilante che non direttamente attivo. Deve badare che le sue disposizioni di governo non mettano degli impacci all'opera della propria felicità, a cui gli individui travagliano nella loro vita privata o anco oscura. Che non leghino loro le braccia e i piedi, che essi non si ritardino, inlanguidiscono in quella fatica alla quale sono chiamati dalla natura, dalla ragione e dall'essere supremo.